È l'alba del 26 dicembre del 1996, è appena trascorso il Natale. In un'enorme villa del quartiere residenziale di Boulder, cittadina del Colorado, tutto tace. I componenti della famiglia che la abita dormono ancora nei loro letti, tutti tranne la bambina più piccola. John Benet, di soli 6 anni, non è nella sua stanza. Alle 6:05 del mattino, una chiamata arriva al 911. Dall'altra parte dell'apparecchio c'è la mamma di John Benet, Patsy Ramsey. La donna, in preda all'agitazione, dice che la figlia è stata rapita e che sulle scale di casa ha trovato una lettera in cui si chiede un riscatto. La lettera dice anche che la vita della bambina è in pericolo. Se i genitori chiameranno la polizia, lei morirà. I genitori però non hanno avuto tentennamenti e dopo pochi minuti la casa è invasa dagli agenti. In realtà, il corpo di John Benet giace da alcune ore privo di vita nel seminterrato della casa. Lo troverà il padre, che portandolo al piano superiore contaminerà le prove. Fin dall'inizio tutto sembra concorrere per impedire agli inquirenti di risalire velocemente all'identità dell'assassino. Ma quale sconosciuto avrebbe trovato il coraggio di introdursi in casa, prelevare John Benet dalla sua stanza, portarla nel seminterrato e strangolarla? E tutto questo mentre i familiari dormono al piano superiore? Qualcosa non torna. E poi c'è un agente che per caso sente John mentre prenota un volo aereo per Atlanta, per lui, la moglie e il figlio Burke. I genitori di John Benet sembrano voler lasciare in tutta fretta la città e alla polizia non resta che iniziare a cercare l'assassino all'interno delle mura di casa Ramsey. La polizia inizia a scandagliare la vita privata dei Ramsey e si concentra sulle dinamiche interne alla famiglia. Ben presto emerge che quella che agli occhi di tutti appare come una famiglia perfetta forse nasconde qualcosa di malsano. John Benet, a 6 anni, faceva ancora la pipì a letto ogni notte e questo, raccontano alcuni amici, mandava su tutte le furie la precisa e maniacale Patsy. Gli psicologi interpellati dagli inquirenti sono concordi nel riconoscere nell'enuresi notturna, in un bambino di quell'età, il sintomo di un disagio psichico, stress, ansia, perfino abusi sessuali. Improvvisamente, una lunga ombra si staglia sui Ramsey. A loro difesa accorre il medico di famiglia, che giura di non aver mai visto segni di abusi sul corpo della bambina, ma la polizia ha iniziato a elaborare una sua teoria, secondo la quale, nella notte in cui è morta John Benet, Patsy aveva trovato ancora una volta il letto della bambina bagnato di pipì. La donna avrebbe perso la testa e in un raptus violento colpito così forte John Benet da romperle il cranio. Come dirà l'autopsia, la bambina non è morta sul colpo, ma Patsy, terrorizzata dal proprio gesto, avrebbe architettato velocemente un piano terribile, la messa in scena di un delitto a sfondo sessuale ad opera di un estraneo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe preparato la garrota con il manico di un suo pennello e poi, con quella, avrebbe strangolato la bambina, che dopo il colpo alla testa non ha mai ripreso conoscenza. John, risvegliato dal trambusto, avrebbe poi deciso di coprire la moglie. E questo spiegherebbe perché, nelle settimane seguenti alla morte della bambina, i coniugi Ramsey si rifiuteranno sempre di farsi interrogare separatamente per timore, cioè, di divergere nel racconto fantasioso dell'ultima notte di vita di John Benet. Ma è andata davvero così? La polizia ora deve strappare ai Ramsey una confessione. 4 mesi dopo il delitto, John e Patsy accettano finalmente di parlare con gli investigatori separatamente. La polizia mette sotto torchio Patsy, cerca di farla crollare, facendole raccontare all'infinito la notte del delitto. Intanto, in un'altra stanza, John descrive accuratamente gli abiti indossati dalla moglie alla cena organizzata il 25 sera a casa degli White. Il vestito, con cui Patsy ha accolto la polizia la mattina dopo, è lo stesso descritto dal marito. La donna, però, ha giurato di aver dormito tutta la notte, fino a quando è scesa poco prima delle 5 del mattino per fare il caffè. Patsy si sarebbe dunque rivestita con gli abiti indossati la sera precedente. Questo dettaglio, però, stride con le abitudini di una donna ricca e molto attenta al look che mai si sarebbe rimessa agli abiti sporchi del giorno prima. Ma l'indizio più interessante è un altro, quello della perizia calligrafica sulla lettera di riscatto, dove si evincono analogie impressionanti tra la scrittura di Patsy e quella del presunto rapitore. La polizia allora chiede ai Ramsey, interrogati sempre separatamente, se non notano anche loro queste somiglianze. I coniugi danno la stessa risposta. non vedono somiglianze, ma è chiaro che la scrittura è femminile. Per i detective questa risposta è stata concordata in precedenza. I coniugi sono fermi nel sostenere la tesi dell'estraneo e vogliono evidentemente spostare l'attenzione al di fuori della famiglia. Ma la polizia non ha prove ed è costretta a rilasciarli senza incriminazioni. Usciti vittoriosi dagli interrogatori, i Ramsey sfidano chi li accusa di avere un ruolo nella morte di John Benet e vanno in televisione. Perfettamente vestiti e con un comportamento tranquillo e sicuro, guardando fissi le telecamere, si rivolgono direttamente all'assassino. Dio sa chi sei e noi ti prenderemo.
Mr. e Mrs. Ramsey, what do you want to say to the killer of your daughter?
We'll find you. We will find you. I have that as a sole mission for the rest of my life.
Mrs. Ramsey?
Likewise, the police and investigators have assured us that this is a case which can be solved. You know, you may be eluding the authorities for a time, but God knows who you are, and we will find you.
La strategia dei Ramsey però non paga. Il loro comportamento freddo e distaccato scatena le peggiori illazioni. È a questo punto che John e Patsy decidono di cambiare tattica e giocano un'altra carta. La coppia abbandona la tesi dell'estraneo e inizia a insinuare dubbi sulla cerchia di amici, sulle persone cioè che frequentano abitualmente casa Ramsey. Anche perché, sebbene la polizia non sia riuscita a confermarlo, qualcuno di loro poteva sapere della gratifica da $180,000 ricevuta da John, come la governante che si era vista rifiutare un prestito dai Ramsey e potrebbe aver inscenato un rapimento, poi finito male. Ma è a questo punto che John Ramsey fa un'accusa precisa. Ad aiutarlo in questo è una testimonianza inaspettata. Durante gli interrogatori fatti ad amici e conoscenti dei Ramsey, Barbara Kostanik, madre di una compagna di giochi di John Benet, aveva riportato un dialogo inquietante avvenuto tra lei e la bambina il giorno prima di Natale. John Benet, mentre giocava con la figlia della Kostanik, parlava di Babbo Natale. La donna gli aveva allora domandato se lo aveva già visto al centro commerciale. Ma la bambina aveva risposto che Babbo Natale era la festa che i genitori avevano organizzato due sere prima. Poi John Benet aveva aggiunto che Babbo Natale le aveva promesso che le avrebbe fatto una visita subito dopo il 25 dicembre, ma che questo era un segreto che nessuno doveva sapere. Forte di questa testimonianza, John Ramsey accusa pubblicamente Bill McReynolds, un insegnante di giornalismo in pensione che grazie al suo aspetto fisico imponente e bonario faceva sempre Babbo Natale alle feste dei Ramsey. L'uomo, secondo l'accusa del padre di John Benet, avrebbe promesso alla bambina di farle visita subito dopo Natale. Sarebbe così entrato di soppiatto nella sua stanza e avrebbe avuto gioco facile a convincerla a seguirlo nel seminterrato, per poi abusarne e ucciderla. Ma c'è di più. Nei primi anni 70, la figlia della moglie di McReynolds, all'epoca di 9 anni, fu rapita e stuprata proprio il 26 dicembre. Un'altra connessione inquietante è data da un'opera teatrale scritta da McReynolds stesso e incentrata su un fatto di cronaca avvenuto nel 1976, in cui una ragazza era stata torturata e uccisa in uno scantinato. Ma Bill McReynolds, il Santa Bill delle feste dei Ramsey, ha un alibi di ferro per la notte della morte di John Benet e la polizia lo esclude immediatamente dalla rosa dei sospettati. È a questo punto che la polizia concentra improvvisamente la sua attenzione su un componente della famiglia finora rimasto in ombra, Burke Ramsey, il figlio primogenito di John e Patsy. Il bambino, che ha 9 anni, stando alle testimonianze degli amici di famiglia, ha sofferto delle attenzioni che i genitori riservavano alla bambina e una volta l'aveva colpita in volto con una mazza da golf. Nel 2016, un documentario andato in onda sulla CBS mostrerà all'America intera il primo interrogatorio al quale fu sottoposto Burke l'8 gennaio del 1997. Il bambino non offre nessuna informazione importante, ma a tutti appare strana l'indifferenza che Burke sembra mostrare nei confronti del destino tragico della sorella. E proprio su Burke Ramsey, negli anni, si svilupperanno molte teorie complottistiche. Il bambino, geloso della sorella, l'avrebbe uccisa e i genitori, per non perdere l'unico figlio rimasto, lo avrebbero coperto. Un'altra teoria ipotizza un gioco sessuale tra i due bambini finito in maniera tragica, oppure un litigio sfociato involontariamente nella morte della piccola. In ogni caso, John e Patsy avrebbero coperto il figlio con l'aiuto di qualcuno interno alla polizia di Boulder, che avrebbe eliminato dalle prove il DNA di Burke. Ufficialmente il figlio dei Ramsey non è mai stato incriminato e in più occasioni la polizia di Boulder ha dichiarato che non è mai entrato nemmeno nella lista dei sospettati. Il documentario della CBS farà arrabbiare il fratello di John Benet, che deciderà di querelare l'emittente incassando uno dei più colossali risarcimenti in una causa per diffamazione, 750 milioni di dollari. Intanto, una delle innumerevoli perizie mediche fatte sul corpo di John Benet evidenzia come due piccole segni sul collo della bambina siano compatibili con il contatto con un taser, arma che l'assassino avrebbe potuto utilizzare per immobilizzare la bambina prima di trascinarla nel seminterrato. L'elemento diventa fondamentale il giorno del primo anniversario della morte di John Benet, quando i Ramsey organizzano una veglia di preghiera pubblica. La polizia sguinzaglia i suoi agenti in borghese tra la folla accorsa. La speranza è che l'assassino sia attratto dalla ricorrenza. Nelle foto scattate durante la cerimonia, la polizia riconosce Gary Oliva, un senza fissa dimora che viene immediatamente fermato. Nello zaino ha un taser e una poesia dedicata alla bambina morta. L'uomo ha alle spalle una condanna per molestie sessuali e una per tentato strangolamento. Oliva è dunque tornato sulla scena del crimine. Nella sua mente malata ha voluto rivivere l'omicidio di John Benet. L'uomo confessa alla polizia di essere ossessionato dalla bambina, ma questo da quando l'ha vista in televisione, prima non sapeva nemmeno della sua esistenza. La polizia preleva ogni genere di campione, ma il suo DNA non corrisponde a nessuna traccia biologica rilevata sulla scena del delitto. E ancora una volta le indagini si fermano davanti a un vicolo cieco. Il procuratore distrettuale di Boulder, consapevole che le indagini sono compromesse, incarica il detective in pensione Lou Smith di indagare e seguire piste alternative a quella del delitto maturato nell'ambito familiare. L'uomo riprende in mano tutti i fascicoli del caso. È lui per primo a scoprire i segni sulla pelle della bambina compatibili con un taser. L'ex detective dimostra che un estraneo sarebbe potuto entrare da una minuscola finestra del seminterrato, il cui vetro era stato rotto da John Ramsey settimane prima del delitto e non era mai stato sostituito. Mentre la famiglia si trovava a cena dai vicini di casa, l'assassino avrebbe avuto tutto il tempo di scrivere la lettera e attendere il loro rientro nel buio. Non appena la famiglia fosse sprofondata nel sonno, secondo la ricostruzione di Smith, l'intruso avrebbe immobilizzato la bambina, l'avrebbe portata nella cantina e l'avrebbe uccisa, per poi darsi alla fuga attraverso la stessa finestra del seminterrato. La tesi è affascinante e si inizia a pensare a un serial killer, ma l'idea che qualcuno decida di commettere un abuso e l'omicidio di una bambina mentre i familiari dormono sembra sempre poco plausibile. Intanto, anche un altro detective indipendente, Steve Thomas, lavora parallelamente sul caso e arriva ad accusare l'ufficio del procuratore di aver interferito nelle indagini e di non aver supportato la polizia nelle ricerche interne alla famiglia Ramsey. Per Thomas, la colpevole è Patsy. Secondo il detective, tutto ruota attorno alla psiche alterata della madre di John Benet. La donna, al momento del delitto, stava per compiere 40 anni, aveva già affrontato un cancro e per un'ex reginetta di bellezza dire addio alla giovinezza era un evento traumatico. Tutto questo aveva spinto la donna, secondo Thomas, a proiettare sulla figlia tutti i suoi sogni infranti. Ma John Benet stava crescendo e cominciava a manifestare una sua personalità indipendente. Patsy la vestiva spesso come fosse una sua gemella in miniatura, ma la bambina non rispondeva sempre alle richieste della madre. Il giorno di Natale, in cui poi sarebbe morta, John Benet aveva litigato con lei proprio perché si era rifiutata di indossare lo stesso vestito. Sempre secondo Thomas, per tutto il giorno Patsy era stata nervosa. Poi, nel cuore della notte, John Benet si era svegliata dopo essersi fatta la pipì addosso e questo lo aveva dimostrato anche la polizia. A questo punto, però, Patsy avrebbe perso la testa. Portata la bambina in bagno, l'avrebbe sottoposta a un lavaggio ai genitali particolarmente violento che avrebbe causato delle scoriazioni. Nel tentativo di ribellarsi, John Benet avrebbe urtato una superficie dura, forse il lavandino, rompendosi la testa. Patsy, credendo di aver ucciso la figlia, avrebbe velocemente inscenato l'aggressione sessuale da parte di uno sconosciuto. Secondo la teoria di Thomas, però, John Ramsey e il figlio Burke dormivano mentre John Benet veniva uccisa dalla madre e Patsy avrebbe agito da sola anche nella messa in scena del cadavere e nella scrittura della lettera di riscatto. Ma come per tutte quelle che l'hanno preceduta, anche l'ipotesi del detective Steve Thomas è indimostrabile e per la polizia è ancora un nulla di fatto. Finché una morte all'apparenza del tutto scollegata al caso Ramsey punta improvvisamente i riflettori su un nuovo sospettato. È il giorno di San Valentino del 1997, quando Holly Gray, un autodemolitore, si rivolge alla polizia per accusare un suo conoscente, l'elettricista Michael Helgolt. Gray racconta che Helgolt era legato a una presunta disputa immobiliare che coinvolgeva i Ramsey. L'uomo, che ha già avuto una condanna per molestie e che sempre secondo Gray è un sadico che si diverte a torturare piccoli animali, gli ha raccontato ai primi di gennaio che a Natale aveva fatto un colpo che gli avrebbe dovuto fruttare molti soldi, ma qualcosa era andato storto. Dunque, Helgolt, per vendicarsi della disputa immobiliare, avrebbe tentato di rapire John Benet, provocandone accidentalmente la morte. Helgolt, comunque, non può difendersi. Si è suicidato due giorni dopo la conferenza stampa del procuratore di Boulder che annunciava la caccia a un nuovo sospetto. Ispezionando la casa di Helgolt, la polizia trova un taser, ma il test del DNA lo scagiona comunque post mortem. Trascorre un altro anno. Il procuratore distrettuale Alex Hunter è sottoposto a un'enorme pressione. L'opinione pubblica si è divisa tra innocentisti e colpevolisti. Ma chi crede che a uccidere John Benet sia stato qualcuno della famiglia Ramsey fa molto più rumore. Finalmente, nell'agosto del 1998, Hunter dirama un sorprendente comunicato stampa in cui si dice che l'inchiesta sarà sottoposta al gran giurì che dovrà decidere se uno o più membri della famiglia Ramsey dovranno essere incriminati. Il lavoro del gran giurì dura 13 mesi. Dopo aver rianalizzato 30.000 reperti e sentito tutti i testimoni, dai vicini di casa alla governante di casa Ramsey, arriva il verdetto: l'omicidio di John Benet non presenta prove sufficienti ad accusare John, Patsy o Burke Ramsey. Nel 2000 John e Patsy tornano ancora una volta in televisione e davanti a milioni di americani rispondono alla domanda cruciale della giornalista della CBS: avete ucciso voi John Benet? E ancora una volta davanti alle telecamere i Ramsey negano di avere a che fare con la morte della figlia.
Mr. Ramsey, did you kill John Benet?
No, I did not.
Mrs. Ramsey, did you kill your daughter?
No, I did not kill my daughter.
I sei anni seguenti trascorrono inutilmente dal punto di vista delle indagini. Non un passo in avanti viene fatto. Ormai, la tragica storia di John Benet fa parte dell'immaginario collettivo americano, ma nessuno crede più che si troverà il colpevole. Poi, un colpo di scena del 2006 riaccende le speranze, quando la polizia rintraccia a Bangkok un uomo che si era autoaccusato dell'omicidio in alcune lettere inviate a un professore dell'Università del Colorado che stava girando un documentario su John Benet. Si tratta di John Mark Carr, un ex insegnante cinquantenne che si era trasferito in Thailandia dopo che aveva avuto problemi con la giustizia legati alla pornografia infantile. L'uomo viene arrestato in un albergo e i media di tutto il mondo si scatenano. Forse il caso di cronaca nera più famoso d'America è arrivato a una conclusione. Carr viene torchiato dalla polizia e si attende con trepidazione l'arrivo del risultato del test del DNA. Ma il castello di congetture crolla davanti alla scienza. I risultati scagionano completamente l'insegnante. A legarlo alla bambina è solo la sua fervida e malata immaginazione. E così, da uomo libero, lascia il paese ed esce completamente di scena. Negli anni successivi, grazie alla diffusione di internet, le teorie più strampalate e i complotti troveranno terreno fertile in una storia ormai considerata senza soluzione. L'ex detective della omicidi John Cameron pubblica un libro in cui ipotizza che dietro la morte di John Benet e gli omicidi del killer dello Zodiaco avvenuti in California negli anni 60 si celi lo stesso uomo. Per Cameron si tratta del serial killer Edward Wayne Edwards, arrestato nel 2009 e condannato alla pena capitale nel marzo 2011. Per aver ucciso almeno 5 persone tra il 1977 e il 1996. Edwards, però, è deceduto per cause naturali presso il Correction Medical Center. Non potrà difendersi dalla nuova accusa e Cameron non ha prove a sostegno della sua teoria. Ma intanto la scienza fa passi da gigante. Una nuova tecnologia, il DNA da contatto, si affaccia nei laboratori di medicina legale. E così, nel luglio del 2008, una nuova prova ribalta completamente la situazione. Sulle mutandine di John Benet viene individuato il DNA di un uomo sconosciuto. Le analisi, però, non sono rigorose e sono limitate a soli 4 marcatori invece dei 13 richiesti. Al nuovo procuratore distrettuale Mary Lacey questo basta. Convoca una conferenza stampa e dichiara pubblicamente l'innocenza dei Ramsey. John e Patsy sono scagionati definitivamente. L'annuncio, però, arriva tardi per Patsy. La donna, che aveva scoperto che il cancro si era ripresentato 2 anni dopo l'omicidio della figlia, è morta nel 2006 a soli 49 anni. John, che nel 2004 ha tentato senza successo la via politica nel Partito Repubblicano, si è invece risposato per la terza volta e non vive più a Boulder da tempo. Nonostante l'affannarsi del procuratore distrettuale nello scagionare Ramsey, di cui è amica, sui genitori rimane l'ombra del sospetto. A rinfocolare le voci contro di loro nel 2013 è un giornale locale che lancia una nuova bomba rivelando che a suo tempo il gran giurì non si era rifiutato di inviare a giudizio John e Patsy, ma aveva in realtà preso in considerazione due capi d'accusa per i genitori della bambina: abuso conclusosi con la morte di un minore e copertura di un crimine. Insomma, i giurati li ritenevano colpevoli, ma l'allora procuratore distrettuale Alex Hunt aveva deciso di non procedere in quella direzione. Per quale ragione Hunter non ha voluto firmare l'incriminazione dei Ramsey e perché fosse così certo della loro innocenza senza prove concrete, sono domande senza una risposta. Dopo anni di sospetti, accuse infamanti, colpi di scena, pedofili reo confessi le cui storie non reggono alla prova del DNA, la morte di John Benet resta un mistero.